Approvata in Veneto la legge sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima guidata dal centrodestra, in cui sarà possibile il suicidio medicalmente assistito. Fondamentale l'appoggio di Zaia, mentre la Lega e Salvini sono sempre stati contrari. A Genova la festa dell'unità, sentiremo nel giornale alcune dichiarazioni di Silvia Salis. Sono la sindaca di questa città, non so più come dire che non sarò la leader del campo largo. In pochi anni l'aumento delle temperature mondiali supererà il grado e mezzo. Gli accordi di Parigi avevano stabilito fosse il limite da non superare. L'ONU, tornare indietro è possibile, servono decisioni ambiziose, decisioni che i leader mondiali non prendono davvero in considerazione. Italia ultimo paese del G7 per spese sanitarie, nel 2025 sono state ridotte ulteriormente. Compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione Gimbe. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, il Veneto è la quarta regione italiana dove si potrà ricorrere a certe condizioni al suicidio medicalmente assistito ed è la prima governata dalla destra. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti la battaglia a livello regionale, dato che in Parlamento tutto è fermo, ed è fermo nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Il Veneto segue Toscana, Emilia Romagna e Sardegna. È stato molto importante il ruolo di Luca Zaia, l'ex presidente ha appoggiato la legge, nonostante in Parlamento la Lega e Salvini siano contrari. Da Roma Anna Bredice.
È la prima regione governata dalla destra ad approvare una legge sul fine vita. Fino a quando si trattava di regioni guidate dal centro-sinistra, il governo poteva anche fare finta di niente e prendere tempo. Ora la scelta di portare avanti al Senato una legge che è molto più indietro di quella approvata oggi costringe il governo a prendere una posizione, ma è un tema che Giorgia Meloni non sembra avere nessuna intenzione di affrontare nell'ultimo scorcio di legislatura in piena campagna elettorale. Non è mai stata una battaglia della destra, figurarsi ora che Vannacci potrebbe utilizzare questo tema per alimentare ancora di più la sua propaganda fascista. Non a caso oggi in Veneto i no sono arrivati da Fratelli d'Italia, da Futuro Nazionale, da una formazione creata da un medico Novax. E anche per la Lega è una grana in più. La stessa legge solo 2 anni fa era stata proposta sempre in Veneto, promossa dall'associazione Luca Coscioni e sostenuta da Zaia. Era stata bocciata per un voto. Salvini si disse molto contento della bocciatura. È probabile quindi che se non ha cambiato idea non sia contento neanche oggi, nonostante il gruppo della Lega in regione abbia lasciato libertà di coscienza, sapendo però bene che è l'allora presidente della regione, oggi presidente dell'assemblea regionale Zaia, ad aver guidato la battaglia in questi anni per la legge sul fine vita. È una legge di civiltà, ha detto oggi Zaia appena dopo il via libera. Tutto fermo invece al Senato per un disegno di legge che è molto più indietro di quello veneto, per un punto sostanziale che impedisce qualsiasi dialogo con l'opposizione, e cioè l'assenza e il mancato coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nelle procedure per il fine vita. Dal Veneto è arrivato un messaggio importante, ma è difficile che Roma, una maggioranza alle prese con divisioni già evidenti, possa accoglierlo. Linea allo studio.
Il Financial Times guarda all'Italia e lavora sulla relazione tra Roberto Vannacci e il Cremlino. Il quotidiano britannico ha analizzato la figura dell'ex generale mettendo in risalto i problemi che potrebbe portare alla presidente del Consiglio Meloni. Il servizio di Michele Migone.
Il cavallo di Troia russo che mette alla prova Giorgia Meloni. Financial Times non poteva fare il titolo più appropriato per descrivere il contenuto dell'articolo dedicato al generale Roberto Vannacci. Il quotidiano della City lo ha mutuato da un report del European Council on Foreign Relations, un istituto di ricerca da sempre molto attento alle influenze di Mosca in Europa. Il rapporto è molto esplicito. Qualora Futuro Nazionale entrasse in una coalizione di governo, il background di Vannacci potrebbe mettere in difficoltà il consenso collettivo della UE in materia di sicurezza, scrive l'estensore del rapporto. secondo il quale una possibile presenza del partito di Vannacci nella stanza dei bottoni Italia deve essere considerata quindi una questione strategica. Il Financial Times riprende questa traccia e la sviluppa, spiegando che gli slogan di Vannacci contro il sostegno italiano all'Ucraina sono una sfida e un problema per Giorgia Meloni, visto le posizioni che la Presidente del Consiglio ha tenuto in questi anni nei confronti di Kiev. Il rischio è che Meloni, se non avesse voti necessari per una maggioranza in Parlamento, sia costretta a fare un accordo con Vannacci e che poi il generale sposti verso il Cremlino l'asse della politica estera di Roma. Vannacci ha risposto al Financial Times, l'ha messa su ridicolo accusando il quotidiano, tra l'altro, di aver usato come fonti due istituti di ricerca russofobi. Russofobia non è un'espressione così tanto usata nel linguaggio polemico tra politici italiani. Forse Vannacci l'ha usata rispondendo a un quotidiano britannico e facendo riferimento al sentimento antirusso dell'Ottocento in Gran Bretagna. Negli ultimi anni russofobia viene invece costantemente usata come parola dalla propaganda di Mosca, come strumento retorico per etichettare come pregiudizio antirusso ogni critica accusa al Cremlino per fatti specifici.
E sulle possibili influenze russe sulle prossime elezioni Tajani e Salvini si sono scambiati frecciate a distanza, dimostrando che anche su questo tema ci sono idee molto diverse. Per il ministro degli esteri la possibilità che Mosca provi a influenzare il voto esiste, così come esiste in altri paesi europei, proprio nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida, che comprende anche i tentativi di influenzare le elezioni. Per Salvini invece non c'è nessun rischio e anzi si tratta di ansia antirussa. In questi giorni a Genova si celebra la festa dell'unità. Ieri l'ospite era Elly Schlein, oggi la sindaca della città Silvia Salis. Il nostro inviato Luigi Ambrosio ha raccolto le dichiarazioni che la sindaca ha rilasciato ai giornalisti. Si parla di campo largo e ancora una volta la sindaca smentisce la sua candidatura come leader di coalizione. Sentiamola.
Credo che le persone si aspettino un programma, un'idea, anche perché vi ricordo che ci stiamo arrovellando su una discussione per la quale le scorse elezioni invece non si parla, cioè non è che la scorsa elezione siamo andati a votare per le politiche sapendo già chi fosse il presidente o la presidente del Consiglio, quindi non capisco anche questo continuo discutere di questo argomento che, ripeto, non appassiona me, ma come non appassiona tutti gli altri italiani, credo, soprattutto quelli del campo progressista. Io sono la sindaca di questa città, di Genova, abbiamo riportato qua la festa dell'unità dopo tanti anni, stiamo facendo molte cose interessanti, stiamo lavorando molto qua, io non so più in che lingua dirlo, quindi continuate a chiedermelo e continuare a dare la stessa risposta.
Il giorno dopo le accuse mosse alla Russia dalla Germania, che attribuisce a Mosca la presenza di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea si è mobilitata. La presidente della Commissione von der Leyen ha detto che episodi come quello di Lipsia sono diventati la nuova normalità, segnando una nuova escalation dell'attività russa sul territorio dell'Unione Europea. E mentre la Russia minaccia ritorsioni contro quelle che definisce provocazioni tedesche, oggi in Irlanda si sono riuniti i ministri degli esteri dei paesi membri. Si è riaperta la questione degli asset russi congelati, che ammontano a oltre 200 miliardi di euro. La proposta è spostare il conto in cui sono immobilizzati dalla società belga Euroclear a un veicolo europeo. Ci dice di più Leonardo Becchetti, economista all'Università di Roma Tor Vergata.
La mossa è molto più piccola di quella dell'usare questi beni. Questi beni restano congelati e non vengono confiscati, anche perché sono uno strumento di contrattazione, di trattativa in un'eventuale trattativa di pace. Magari si offre alla Russia la possibilità di ritornare in possesso dei propri beni, per cui la confisca non c'è. C'è invece l'idea, che secondo me è nata anche proprio da questo escalation, da questa situazione più tesa dell'attacco ibrido alla Germania, cioè l'idea di non lasciare i singoli paesi europei da soli, in questo caso il Belgio che ha questo conto su una società privata, ma di mutualizzare questo rischio e di metterlo sotto il cappello dell'Unione Europea. Quindi direi l'Unione Europea che ha fatto questa mossa, non lasciamo in una posizione di debolezza un singolo Stato membro esposto alle rappresaglie della Russia, che come abbiamo visto ha fatto degli interventi di guerra ibrida. Resta la funzione di questi asset, che ripeto che è quella di tenerli congelati, e di usarli e di minacciare il loro uso come potenziale strumento di restituzione poi dei soldi per i prestiti che l'Europa sta facendo, che sta facendo all'Ucraina per finanziare la nuova fase della guerra. Questo lo sta facendo con debito europeo, con una garanzia che è quella in realtà del bilancio comunitario.
E intanto le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca, lo riporta l'emittente di servizio pubblico danese. È stato assolto il ricco imprenditore Jørgen Fenech, accusato di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia era una giornalista investigativa maltese che si occupava di anticorruzione. Il 16 ottobre 2017, mentre guidava la sua Peugeot, una bomba posizionata al di sotto della sua macchina esplose e la giornalista morì sul colpo. Aveva 53 anni. Con l'assoluzione di Fenech, l'omicidio resta per la legge maltese senza un mandante conosciuto. Un rapporto delle Nazioni Unite lancia l'allarme sul cambiamento climatico. L'aumento delle temperature mondiali è destinato a sfondare entro pochi anni la soglia del grado e mezzo, soglia che, lo ricorderete, gli accordi di Parigi avevano stabilito fosse un limite da non superare. Ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
Il problema è che il clima è un sistema complesso in cui basta superare alcune soglie perché il clima si metta su un equilibrio diverso, per esempio con una temperatura di molti gradi in più. Allora noi diciamo di rimanere sotto queste soglie due gradi o ancora meglio un grado e mezzo per evitare di arrivare a queste situazioni che poi ci sfuggirebbero di mano, insomma. Quindi è chiaro, ogni decimo in più vuol dire impatti più forti, vuol dire avvicinarsi a questo rischio che il clima parta per la tangente. Come sempre, chi ha meno responsabilità per il cambiamento climatico è purtroppo quello più impattato, cioè c'è una disequità internazionale e anche ambientale in questo. Quindi è chiaro che i più poveri, i più fragili del mondo avranno le conseguenze peggiori. Noi tutto sommato riusciamo ancora ad adattarci a cose di questo tipo perché abbiamo i mezzi per farlo. E la crisi del multilateralismo, che è sotto gli occhi di tutti, è un problema enorme, perché nei sistemi complessi come il clima non esistono vincitori e vinti, cioè qui per questo problema o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Questa è una cosa che invece nella testa di alcune decision maker non entra ancora, insomma.
Il governo ha aperto un nuovo fronte con la magistratura sulla vicenda di Torino, dove un GIP ha deciso l'obbligo di firma invece della detenzione in carcere per un 42enne accusato di aver palpeggiato una 13enne in un mini market. Decisione contro cui la procura ha presentato ricorso. Il Ministero della Giustizia ha deciso di inviare gli ispettori. A Torino, fuori dal mini market dove ci sarebbe stata la presunta violenza, sono comparse scritte di minaccia. L'ANM ha parlato di uso improprio degli ispettori e sottolineato che non si tratta di una sentenza ma di un provvedimento cautelare contestabile in sede giudiziaria. Italia ultimo tra i paesi del G7 per spesa sanitaria sul PIL. Nel 2025 è ulteriormente calata l'analisi del GIMBE, una criticità che ha compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione. Dati impietosi, attacca l'opposizione. Massimo Alberti.
Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL ha subito una flessione, passando dal 6,3% del 2024 al 6,2%. Si tratta di una spesa nettamente inferiore ai 7,1% della media OCSE e di quella europea. Sono le conclusioni dell'analisi della Fondazione GIMBE in vista della discussione della legge di bilancio. Il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più questione contabile per addetti ai lavori, ma criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario e compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, commenta Nino Cartabellotta, presidente GIMBE. La forbice tra Italia e gli altri paesi europei si è ampliata negli ultimi anni, quasi 5 punti di distacco dalla Germania e circa 3 punti da Francia, Svezia e Regno Unito. Mancano, rispetto alla media dei paesi europei, oltre 36 miliardi. E la spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 è stata oltre 1.000 euro in meno rispetto alla media europea. Per il GIMBE il 2011 è l'anno di inizio del crollo e parla di 15 anni di progressiva erosione di risorse pubbliche sotto governi di ogni colore. Diversi esponenti dell'opposizione hanno citato il dato sottolineando come il definanziamento si sia ampliato anche sotto il governo Meloni.
Giulia Presutti fa un passo indietro, non sarà la conduttrice di Report. Intanto i legali di Sigfrido Ranucci hanno reso noto che la RAI non intende fornire motivazioni formali alla base della decisione di rimuovere il conduttore da Report, che dovrebbe partire a novembre, anche se non è escluso un rinvio. Oggi la redazione ha incontrato il direttore RAI per gli approfondimenti, Corsini. L'alternativa trapelata alla conduzione di Pier Vincenzi, perché Presutti ha lasciato, scelti dall'azienda per sostituire Ranucci, sarebbe una conduzione a rotazione, ma sono ipotesi su cui la redazione interna, così come i collaboratori esterni, restano fermamente contrari, continuando a minacciare di lasciare la trasmissione. E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.